E benvenuti su RWS Accendi la Speranza, all'interno dello spazio dedicato alla salute e al benessere a tavola. Ed è con noi la dottoressa Giovanna Tranchida, biologa nutrizionista specializzata in scienze degli alimenti e medicina funzionale. Buongiorno, dottoressa.
Buongiorno, buongiorno a voi e ben ritrovati.
È da un po' che non ci sentiamo e chissà quante cose belle. Io so che ne ha fatte diverse perché sulla pagina Facebook ho visto diverse iniziative e so che c'è anche un evento a breve.
Nel periodo di maggio sono stata nominata fiduciaria della nuova condotta di Slow Food Trapani e ho voluto dare un po' a quest'inizio un po' il mio taglio, nel senso identificarla proprio secondo il mio stile. E allora, approfittando del fatto che una fondazione quale Artoi, che si occupa di oncologia integrata, ha fatto già a livello nazionale un accordo con Slow Food, ho voluto a questo punto fare una sorta di una cena di iniziazione di questa mia attività su Trapani, prendendo come punto di riferimento il pesce, perché Trapani è una città marinara per eccellenza. Oltretutto, la location dove svolgeremo questo evento è proprio sul mare, in una parte di Trapani dove cale il sole, cioè si vedono dei tramonti meravigliosi. E la caratteristica dell'ittiturismo è quello che si mangia del pescato del giorno. Siccome il nostro è un pesce di paranza, quindi un pesce povero ma ricco di nutrienti, ho pensato, insieme al professor Bonucci, che è il presidente della Fondazione Artoi, insieme a Natale Amoroso, che è invece responsabile dell'ittiturismo, di creare questa cena che ha sia un effetto culturale, perché comunque riporta alla memoria determinate tecniche di cottura, di preparazione del pesce secondo le nostre tradizioni proprio della marineria trapanese, e in più, tramite il dottore Bonucci, mettere in evidenza quelli che sono gli apporti nutrizionali in prevenzione durante la malattia e soprattutto nella cura, quindi quando il paziente è guarito. La gestione del pesce con tutto quello che ne comporta è fondamentale. La cosa che mi dispiace è che Trapani, pur essendo una città marinara, il pesce non è presente frequentemente alle nostre tavole, uno per un discorso di costi, ed è veramente lì ci sarebbe da discuterne tanto. C'è cioè una città dove il pesce salta nel piatto, quindi direttamente potrebbe bypassare tutta una serie di filoni e di eventi che possano portare al momento del pesce come
Chilometro zero, così potrebbe
esattamente, e
avere chilometro
giustificato un
zero.
prezzo così alto, anche il pesce povero qui da noi sta avendo dei prezzi veramente molto esagerati. E poi perché comunque abbiamo sempre l'idea della carne, di mangiare molto velocemente, col pesce ci devi stare un po' più lì a vedere le lische, a pulirlo bene, a un processo di preparazione, di cottura e poi alla fine di mangiata che è diversa rispetto a quella della carne. E questo ci deve fare pensare anche quanto noi andiamo di fretta e quanto poco tempo dedichiamo al cibo. Quindi il giorno 10 ci sarà questa cena che sarà, io l'ho definita formativa, informativa e culturale, perché abbiamo bisogno di capire quanto realmente il cibo possa avere un ruolo non solo di gusto, ma anche tutte le volte che portiamo la forchetta dal piatto alla bocca, stiamo prendendoci cura di noi. E questa è un'occasione, il menù è molto particolare, e infatti è scritto in dialetto siciliano perché si riprendono le vecchie ricette. E poi un primo piatto molto particolare è un piatto fatto con il ritunno, che è un pesce povero, che viene essiccato, una volta essiccato viene tritato come la bottarga di tonno, ma in realtà non è una bottarga di tonno, è proprio il pesce essiccato e tritato, ed era un modo antico di poter insaporire la pasta nei periodi in cui c'era scarsa quantità del cibo e qualità del cibo. E quindi, perché poi la base di questa pasta è semplicemente un leggero soffritto di aglio e olio, quindi non ha grandi preparazioni, però la caratteristica è che nella semplicità è molto nutriente. E questa bottarga viene definita bottarga sostenibile da chi, quindi da Natale Amoroso, che ha proposto questo piatto perché mentre la bottarga di tonno è fatta con le uova del tonno e quindi impatta sulla riproduzione del pesce, in questo caso questo tipo di bottarga è fatta dal pesce stesso e quindi non è inficia il ciclo di riproduzione del pesce stesso. E quindi vi invito a saperne di più, a seguirci questa nuova avventura attraverso questo primo evento.
Possiamo dire qualche parola su Slow Food? Perché è un movimento internazionale, culturale.
Sì, allora Slow Food è una realtà che mi ha affascinato tantissimo perché anche se perché sembra una realtà tra virgolette che coinvolge persone di nicchia, quali possono essere i produttori, e invece ci riguarda direttamente perché la filosofia di Slow Food è attraverso il cibo, alla coltivazione del cibo, rispettare l'ambiente e quindi creare quella che è quella cosiddetta economia circolare, dove il cibo ha un inizio ma una fine che non impatta sull'ambiente. È un cibo che deve essere un buon cibo buono, deve essere un cibo pulito, deve essere un cibo che deve mantenere determinate caratteristiche e non deve essere quindi trattato con pesticidi, con elementi che vanno ad alterare sia la qualità del cibo, ma anche il terreno dal quale viene prodotto. La filosofia di Slow Food è quella di cercare di riportare i giovani alla terra, al contatto con quella che è la fonte primaria di cibo dell'uomo e portarlo in una condizione di diciamo di rivalutazione di un ecosistema, infatti si parla di biodiversità, si parla di educazione alimentare nelle scuole, si parla di contatti con le università nei momenti in cui questi iniziano a fare determinate ricerche. Io posso dire che in questo momento, girando un po' per le varie province, mi sono accorta che ci sono due facce dell'agricoltura. Una faccia è quella che vuole ritornare alle origini, quindi la cosiddetta lotta integrata, il cosiddetto utilizzo di elementi che possano aiutare la terra a sviluppare un po' come succede nella cura dell'uomo, questa forma di mutuo aiuto tra le varie piante che tra di loro si supportano nella sopravvivenza. E un'altra parte invece dove è ancora orientata all'agricoltura in maniera molto intensa, all'utilizzo di questi pesticidi e ahimè sempre più presente questa farina di grilli che vedo che ha un grandissimo impatto sugli sportivi perché essendo una farina molto proteica viene ricercata dagli stessi come in forma di barrette, ci
Quindi in
sono
Italia sta andando avanti,
e
quindi
anche in
viene
Sicilia.
consumata.
Sì,
Ho capito.
molto, molto,
Ci
molto, molto.
fermiamo un attimo per una pausa musicale e torniamo fra poco. E riprendiamo a parlare di salute, benessere e anche il cibo che portiamo poi in tavola. E siamo insieme alla dottoressa Giovanna Tranchida che ci sta presentando questo evento del 10 luglio, un evento che permetterà di poter mangiare ma anche di farlo in maniera sana e potremmo dire giusta, pulita, solidale, perché Slow Food, che è un movimento internazionale, si occupa appunto di creare una sensibilità rispetto al cibo, come viene coltivato e anche dare voce agli agricoltori che vogliono coltivare in maniera biologica, in maniera salutare. E cosa possiamo aggiungere? Ad esempio a Messina, Slow Food Messina ha aperto degli orti sociali
Sì, gli orti
urbani e
solidali.
questa è
Sì,
anche una cosa interessante, quindi dare lavoro, promuovere il valore dell'agricoltura fra i giovani.
ma infatti l'obiettivo è proprio quello di riportare i giovani alla terra, perché è l'unico modo che abbiamo per interrompere anche la catena di mancato lavoro, mancata occupazione, è anche quello di riprendere in mano il nostro territorio nel vero senso della parola, e quindi riportare quelle che sono delle colture autoctone, perché noi dobbiamo considerare che noi abbiamo un grande avversario nel nostro caso, che sono le multinazionali, perché le multinazionali ormai ecco, ti creano quelle sementi che sono sterili, nel senso che tu le pianti, ti fruttificano una volta sola, dopodiché sei costretta ad andare a ricomprare altre sementi perché altrimenti non fai quel frutto, sono allo stesso tempo molto deboli perché sono dei frutti che sono attaccabili da parassiti, da tutti gli elementi che non ne permetterebbero una buona riuscita, una buona resa, e quindi ti costringono a utilizzare dei fitofarmaci e dei pesticidi. Quindi c'è una presa di consapevolezza nuova che si deve avere, che purtroppo, dico ancora, non troviamo nelle istituzioni. Le università, anche da agraria, ti abituano all'idea che l'agronomo o chi per lui o l'imprenditore agricolo debbano per forza utilizzare dei fitofarmaci. È poco ancora lo spazio che si dedica all'agricoltura biologica, alla lotta integrata, a tutto quello che è ecosostenibile, perché non... purtroppo io sono dura nel dire queste cose, ma è la verità, l'università prende tante sovvenzioni da progetti finalizzati da queste aziende e di conseguenza non possono andarci totalmente contro.
Volevo tornare un po' alla fena di grilli di cui abbiamo parlato, sì, nella prima parte. Quindi lei diceva che anche in Sicilia si sta, diciamo, diffondendo, soprattutto fra gli sportivi che devono fare un'alimentazione più proteica. Ma è proprio così, che gli sportivi devono proprio mangiare tante proteine?
Allora, le proteine le dobbiamo mangiare tutti, perché comunque è importante, le proteine servono per tutta una serie di processi biologici all'interno del nostro corpo, quindi non devono essere né esaltate né demonizzate, devono essere messe al posto giusto. Il fatto che poi gli sportivi ne facciano largo uso è perché comunque è nella loro mentalità che, facendo uno sforzo fisico che comunque non è mai quello di un minatore, cioè di una persona che va materialmente a utilizzare veramente una forza fisica importante, è ormai nella mentalità comune che si deve salire oltre l'1,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo delle proteine, perché così si ha una migliore resistenza, una forza maggiore e una migliore definizione anche a livello estetico, eccetera. E la farina di grilli in questo senso si presta molto per la presenza di chitina, anche dal punto di vista della composizione, anche se ce n'è circa il 2%, però alla fine la composizione nel totale è sicuramente più a favore a una farina cosiddetta più proteica rispetto a quella che noi utilizziamo semplicemente dal grano, anche se i nostri antenati, quando non avevano sufficiente grano per poter fare il pane, lo mischiavano con la farina di legumi, e quindi anche quello diventava un pane più proteico, inteso più proteico, più nutriente. L'unica differenza che c'è tra la farina di legumi e la farina di grilli è la presenza di sostanze strane che ancora il nostro corpo non ha imparato a metabolizzare, che si sa hanno un forte impatto sul sistema immunitario, e però non si sa a lungo termine, con una determinata frequenza, che tipo di azione e reazione il nostro corpo potrà avere.
Allora, è un alimento che noi non consumiamo, cioè non fa parte della nostra dieta, quindi noi siamo stati ormai progettati in una certa maniera. Quando noi introduciamo qualcosa che è molto diverso, come anche dei frutti esotici, non è detto che poi facciano bene a noi, anche perché ci arriva, noi sappiamo che la frutta ci arriva attraverso dei processi, per cui non è come vai lì in quel paese, prendi il frutto e lo mangi. Quindi dovremmo mantenerci più su quello che è il cibo del nostro territorio, perché quello è quello che per anni, per secoli abbiamo
consumato. Ma poi c'è anche un'altra cosa da aggiungere: se io allevo questi grilli e quindi faccio dei campi dove faccio solo esclusivamente la presenza di questi grilli all'interno di quel particolare pezzo di terreno, io non faccio altro che alterare quell'ecosistema, altero una biodiversità, e posso, io dico, l'immagine del film Invasione di cavallette, non è che siamo così lontani da poterlo avere, perché nel momento in cui squilibra una catena alimentare, ovviamente quello perde quello che è il suo, l'elemento che lo andrebbe a contenere dal punto di vista del numero, e diventa pericoloso gestirlo. Però siccome forse l'uomo a queste cose non riflette,
non pensa mai, cioè pensa al prodotto finito e non a tutto quello che c'è prima, durante e dopo, e quello che accadrà negli anni. Oggi non possiamo dare dati, ma negli anni questi dati verranno fuori, però forse sarà troppo tardi, cioè quando noi capiremo.
Ma infatti c'è un detto che si dice che se da una parte del mondo c'è un battito di farfalla, dall'altra parte c'è un uragano, perché il battito di farfalla, considerando, analizzandola poi tutto quello che può dare, crea uno spostamento d'aria, questo spostamento d'aria crea dei movimenti, delle forme energetiche che tra di loro si vanno sommando, quindi se da quella parte del mondo c'è stato quel battito di farfalla, dall'altra parte questo viene ripercorso come un uragano. E queste sono delle cose che ci devono fare riflettere, sono delle massime che abbiamo dimenticato.
Mm-hmm. Allora, grazie dottoressa, sempre ci dà tante informazioni e ci consente di essere un po' più critici per quanto riguarda non solo ciò che mangiamo, ma ciò che acquistiamo poi e portiamo in tavola. Alla prossima.
Arrivederci.